Buongiorno, buongiorno, bentornate e bentornati a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. I nostri contatti 331-6214013 per sms, telegram e diretta @popolarenetwork.it per le vostre email. Poi c'è la nostra casella di posta elettronica 372@radiopopolare.it a cui ci potete scrivere quando non siamo in diretta. Io vi ricordo anche che su tutte le nostre pagine di Facebook, quella di 37.2, quella dell'Osservatorio Salute, quelle di Vittorio Agnoletto, trovate anche le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. www.difensoreregionale.lombardia.it è il sito internet di riferimento e le pagine Facebook che vi citavo le potete consultare anche senza avere un account su Facebook. In studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora qual è il programma della puntata di oggi?
Cominceremo con un tema molto importante, urgente, ma anche complicato. Ci arrivano molte mail da persone che hanno difficoltà a trovare alcuni farmaci, farmaci molto molto importanti, ne parleremo in apertura. Andremo poi a parlare anche noi della protesta dei trattori e della recente decisione di Bruxelles di intervenire sulle regole per i pesticidi. Bene, noi cercheremo di capire quanto questo incida sulla salute delle persone. E poi ascolteremo quello che avviene a Pontelambro, dove c'è un'associazione di volontariato che cerca di supplire alla carenza dei medici. Torneremo infine a parlare di Cuba. Dopo la nostra rubrica dedicata alla sanità nel mondo, un ascoltatore ci ha scritto contraddicendo alcune delle cose che avevamo ascoltato. Allora cercheremo di approfondire. E poi tante tante informazioni. Cosa risponde l'ATS di Milano alle segnalazioni che avevamo fatto su una struttura ospedaliera convenzionata? Cosa bisogna fare quando si ha il sospetto di trovare sul luogo del lavoro dell'amianto? Insomma, ascoltateci tutta l'ora perché sicuramente avrete informazioni nuove.
Allora, cominciamo questa puntata di 37.2 andando a parlare appunto di farmaci, farmaci che non si trovano, che si ha molta difficoltà a reperire. Cominciamo dalla testimonianza di una nostra ascoltatrice che si chiama Fiorella.
Mio marito nel 2015 è stato operato per un tumore al pancreas e da allora assume un rimedio che si chiama Creon, e che è composto di enzimi pancreatici, il pancrealipasi, che per lui è un rimedio strettamente necessario perché gli permette di digerire i carboidrati e i grassi. Ne prende anche più di 10 capsule al giorno di questo farmaco. La confezione è da 100 capsule, per cui una confezione gli dura 10 giorni. È da prima dell'estate che abbiamo trovato difficoltà nel reperimento di questo farmaco e da un 15-20 giorni proprio non è trovabile assolutamente. Abbiamo fatto una ricerca in tutta Milano, non è a disposizione. Ho parlato con il nostro medico di base, ho fatto una ricerca su internet e abbiamo saputo che l'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, sapeva di questa carenza del Creon già dal 25 ottobre del 2023 e ha mandato una nota ai medici che prescrivono il farmaco consigliandogli di prescriverne il meno possibile. Ho scritto anche appunto a voi, ho scritto alla dottoressa Fortino che si occupa che è della regione Lombardia, la quale mi ha risposto gentilissima che non aveva nessuna competenza in merito a questo problema è che avrebbe girato la mia lettera all'AIFA. Io dall'AIFA non ho ricevuto nulla, nessuna comunicazione.
Fiorella, suo marito come fa senza il Creon?
Infatti mio marito in questo momento, perché è una persona molto previdente, ha una piccola scorta. Lui si tiene sempre un po' di Creon in casa e quindi per un po' va avanti, ma se dovesse finire la sua scorta e non dovesse più esserci, lui, cioè, non, il suo corpo non funziona, cioè, è un problema veramente importante, grave. Una persona non può vivere senza digerire i carboidrati e i grassi, perché viene preso la massa e la riserva che c'è all'interno del corpo. Il marito già pesa pochissimo e quindi è una situazione importante per lui e per tutti quelli che hanno un problema come il suo. È un salvavita letteralmente per loro, e io trovo veramente incredibile che il Servizio Sanitario Nazionale abbia proposto soltanto questo farmaco che si chiama Creon come unico possibile per le persone che hanno bisogno di questo rimedio. Sto informandomi anche all'estero per sapere quanto costa e se è possibile reperirlo.
Ecco, questa è la testimonianza di Fiorella. La nota a cui lei fa riferimento è una nota del 25 ottobre scorso, che lei appunto ha trovato, in cui AIFA dice appunto di prescrivere Creon solo se strettamente necessario e nella minima dose efficace. Ecco, che cosa abbiamo fatto noi allora? Ovviamente ci siamo mossi, abbiamo scritto ad AIFA, ne abbiamo scritto anche a Ida Fortino, che ha citato anche l'ascoltatrice, che è la responsabile dell'unità organizzativa farmaceutica e dispositivi medici di Regione Lombardia. Ida Fortino ci ha risposto anche AIFA. AIFA ci ha risposto e ci ha detto che non avrebbe potuto partecipare alla trasmissione in un primo momento. Ida Fortino ci ha risposto dicendo che appunto come uffici tecnici non possono fare interviste, ma che metteva in copia lei la sessione. Il direttore, l'assessore Bertolaso, l'assessore Pavesi, e poi che aggiungeva in copia anche il dottor Di Giorgio di AIFA, che appunto stava seguendo la questione. Noi allora abbiamo risposto naturalmente a tutti, quindi abbiamo scritto a Bertolaso, a Pavesi e a Di Giorgio. Ci ha risposto solo AIFA, quindi Di Giorgio, dicendoci: come comunicato ieri, confermiamo che non è possibile prevedere da parte di AIFA la partecipazione in diretta, tuttavia nel migliore spirito di collaborazione restiamo a disposizione per fornirvi elementi scritti a domande specifiche.
Ed infatti ci hanno mandato una nota che noi proviamo a riassumere. Stiamo parlando del Creon, un farmaco fondamentale per chi ha una situazione di insufficienza pancreatica, un farmaco essenziale per poter digerire. Allora, cosa ci scrive AIFA? Siamo consapevoli di quanto il farmaco Creon sia importante per coloro che ne fanno uso. Poi prosegue: alcuni fattori come problemi di produzione, distribuzione o approvvigionamento possono incidere sulla disponibilità di alcuni farmaci. Ad oggi il titolare e il distributore hanno comunicato l'impossibilità di soddisfare la domanda per eccesso di richiesta. Aggiunge l'AIFA che sul sito dell'AIFA, link molto complicato, comunque aifa.gov.it, nota informativa importante su Creon, andate a cercarla, la troverete. Noi la pubblicheremo sulla pagina Facebook di 37.2, quindi su questo link, attraverso questo link sul sito di AIFA hanno pubblicato tutte le informazioni ai pazienti e agli operatori sanitari e le modalità per ottenere il farmaco in caso di difficoltà di reperimento. Vediamo quali sono queste modalità per procurarsi il farmaco. Loro dicono: in particolare le strutture sanitarie possono importare un farmaco analogo autorizzato all'estero, mentre le farmacie possono effettuare un ordine diretto al titolare tramite il servizio di customer service dell'azienda Viatris. Quindi le strutture sanitarie possono importare un farmaco dall'estero, le farmacie possono fare direttamente un ordine all'azienda che li produce. Poi hanno annunciato anche che nella riunione del 5 di febbraio, riunione del tavolo tecnico, è stato annunciato lo sblocco di un lotto da 38.000 confezioni di Creon. Quindi, in attesa di prossime forniture già calendarizzate, stanno facendo il massimo per risolvere il problema. Quindi sono state sbloccate 38.000 confezioni.
E infatti ieri Fiorella ci ha scritto: in effetti stamattina la nostra farmacia ha telefonato che era arrivata una piccola quantità di ordinativi. Abbiamo ricevuto 2 confezioni su 6 prescritte. Meglio di niente.
Quindi si è risolto il problema nell'immediato, ma rimane ovviamente nel futuro prossimo. Poi abbiamo ricevuto anche un'altra segnalazione di una persona che ha un carcinoma tiroideo, ha avuto interventi di tiroidectomia eccetera e deve assumere il Cacit 1000. Allora anche qua abbiamo chiesto, anzi sono più persone che ci hanno segnalato che devono avere il Cacit 1000, carbonato di calcio. E l'AIFA risponde così: in merito ai medicinali a base di carbonato di calcio, si rappresenta che sono autorizzati in Italia questi medicinali: Cacit, Idracal, calciocarbonato EG e calcoide. Però qual è la disponibilità di questi farmaci? Vediamo cosa ci scrive AIFA. Cacit, il medicinale è carente. Al momento la ditta non ha dichiarato la data di fine carenza. Idracal, il medicinale è carente. Al momento la ditta non ha dichiarato la data di fine carenza. Calciodie, il medicinale è carente. Al momento la ditta non ha dichiarato la data di fine carenza. Calcio carbonato EG, il medicinale è carente, la ditta ha dichiarato come data di fine carenza il 31 dicembre 2024. Quindi una situazione molto molto pesante. Allora che cosa suggerisce AIFA di fare per chi ha necessità di questo farmaco? Dice che il medico curante, se lo ritiene opportuno e necessario, può attivare una procedura di importazione, quindi dall'estero, il medico curante, che AIFA in questi casi autorizza. Oppure il cittadino può fare ricorso a una preparazione galenica da richiedere alle farmacie che effettuano questo tipo di attività. L'assunzione di medicinali in cui il calciocarbonato è in associazione, quindi prendere altri farmaci, oppure assunzione di integratori a base di calciocarbonato. Ma non è finita qui. C'è stata segnalata anche la mancanza di pioglitazone che si usa nelle terapie per il diabete. Allora, qua AIFA scrive che al momento non si riscontra una carenza di questo farmaco. Le farmacie dovrebbero essere quindi in grado di segnalare al paziente le alternative disponibili. Questo è quello che scrivono. Dice che però se invece manca o c'è un problema, le farmacie possono segnalare il problema al servizio farmaceutico regionale competente e ricevere assistenza. Ecco, questo è quello che scrivono per il pioglitazone, che quindi non sarebbe carente. C'è poi arrivata una ultima richiesta sull'Utatera. Qui la domanda è diversa, vorrebbero sapere come viene, chi può somministrare, prescrivere e somministrare questo farmaco oncologico. Allora, il Lutathera è rimborsato in classe H con regime di fornitura ospedaliera, pertanto è utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad essa assimilabile ed è sottoposto a registro di monitoraggio AIFA. Noi metteremo tutte queste informazioni sulla pagina Facebook di 37.2. Però è chiaro che qui c'è un problema fondamentale. Fino a quando la produzione dei farmaci, fino a quando l'industria farmaceutica è totalmente privata in Italia, in Europa, in tutto il mondo occidentale, potranno verificarsi situazioni di carenza di farmaci, che ovviamente porta a una concorrenza tra diversi stati per riuscire ad accaparrarsi quelle che sono le ultime dosi, quindi questo poi ovviamente va a incidere sul prezzo, e sono operazioni commerciali. Se lo Stato non assume un ruolo sulle politiche farmaceutiche, non c'è programmazione, mentre bisogna fare programmazione e valutare quante sono le persone che avranno necessità di quel farmaco, che ipotesi possiamo fare attraverso dati di sorveglianza sanitaria. Se tutto questo non c'è, queste situazioni si ripeteranno. Ecco perché è molto importante il percorso che è stato avviato da una commissione tecnica coordinata dal professor Florio dell'Università di Milano, che su mandato del Parlamento europeo ha ipotizzato la costituzione di un'azienda farmaceutica europea pubblica che per funzionare avrebbe bisogno di avere solo da parte dell'Unione Europea ogni anno lo stesso finanziamento che l'Unione Europea destina all'Agenzia Spaziale Europea. Su questa proposta c'è l'opposizione dei partiti della destra al Parlamento Europeo, l'opposizione della Commissione Europea, le barricate fatte da Big Pharma, ma è l'unica strada sulla quale insistere. Un'azienda pubblica europea di produzione di farmaci.
E cambiamo argomento e veniamo a Milano per andare a vedere due ambulatori che sono gestiti da un'associazione. E noi andiamo a dare subito il benvenuto a Gabriella Scrimieri, che è presidente di Ali di Leonardo. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, grazie moltissimo di essere qua con noi. A Ponte Lambro, periferia est di Milano, c'è solo un medico di base per oltre 5.000 abitanti. E sì, i 350 bambini della zona sono privi del pediatra di base. Questo è il contesto dentro il quale l'associazione Ali di Leonardo sta intervenendo. Cosa avete fatto? Chi siete e cosa state facendo?
Sì, noi siamo un'associazione di volontariato autofinanziata. Il nostro staff si compone da infermieri, da medici specialisti, ma anche da altri professionisti non sanitari. Abbiamo realizzato due ambulatori, il primo a Calvairate e il secondo a Ponte Lambro, e considerate le nuove esigenze di espansione, visto che vogliamo garantire maggiori servizi, ci stiamo organizzando in nuovi locali più adeguati all'assistenza sanitaria, sempre a Ponte Lambro. Cosa offriamo esattamente? Beh, l'infermiere è un po' la centralità di questo servizio. Accoglie l'utente, rileva i bisogni assistenziali, quindi non solo sanitari ma anche socio-economici, abitativi, e crea un piano di intervento. Qui si attiva un processo vero e proprio. Se l'infermiere non nota particolari problemi relativi alla persona, lo invita a ritornare per rilevare i parametri. Se nota invece dei problemi particolari di carattere sanitario, proponiamo la persona, quindi il quadro che abbiamo rilevato al nostro medico interno, e attiviamo un processo vero e proprio, ovvero se la persona ha un medico curante lo rimandiamo subito dal curante, se non ha il medico curante perché non ha i documenti, perché è un homeless, per svariati motivi, lo inviamo o in un'associazione con cui collaboriamo, che all'interno ha un medico internista ma anche una farmacia, quindi gli possono dare anche dei farmaci, oppure se necessita di visite specialistiche, esami di laboratorio, radiogrammi eccetera, e la persona in condizioni particolarmente disagiate, noi la inviamo a banca delle visite in qualità di amico point in cui abbiamo appena aderito, e loro in base a determinati requisiti si attivano per individuare il medico giusto, il centro più vicino. La cosa importante che loro fanno, questi amici di banca delle visite, è che si attivano soprattutto per quanto concerne la prevenzione, perché ricordiamoci che prima di arrivare a sviluppare una patologia sarebbe opportuno fare della prevenzione, quella che purtroppo durante il Covid è venuta un po' meno. Quindi qua scatta un po' la sinergia con il nostro staff e quindi con queste associazioni che abbiamo appena citato.
Mi sembra molto molto interessante il fatto che voi lavoriate in rete, cioè avete aperto un intervento sul territorio, vi siete collegati alle reti disponibili delle altre associazioni e alla banca delle visite, e su questa base riuscite a programmare un percorso per le persone che vi vengono a contattare.
Sì.
Ecco, chi sono le persone che vi vengono a contattare? Quali sono le richieste principali? Dove sono i vostri ambulatori e che orari di apertura hanno?
Allora, partiamo dall'ultima domanda. I nostri ambulatori attualmente da una settimana li abbiamo chiusi perché le sedi in cui eravamo non rispondevano a delle caratteristiche minime che dobbiamo avere erogando assistenza sanitaria. Ne abbiamo individuato uno abbastanza grande vicino alle scuole elementari di Ponte Lambro che ci dovrebbe essere affidato per i primi di marzo. Ecco, le persone che si rivolgono a noi chi sono? Sono persone che ovviamente abitano nei quartieri popolari di Ponte Lambro, ma cercheremo di recuperare anche le persone che al momento abbiamo lasciato, se vogliamo, a Calvairate, perché abbiamo tutti i loro contatti. Queste sono persone anziane, anziani soli, alcuni affetti da demenze o da patologie croniche. Alcuni non hanno il medico curante perché o gliene è stato affidato uno che è molto lontano e loro per problemi di motilità non possono raggiungerlo, o addirittura ci riferiscono che dopo il Covid non hanno più avuto il medico, perché alcuni medici sono anche deceduti o alcuni sono andati in pensione e sono rimasti senza medico curante, piuttosto che persone extracomunitarie che non hanno i documenti, non hanno la cittadinanza e quindi non hanno diritto all'assistenza sanitaria. Se non quella di emergenza quando si rivolgono al pronto soccorso.
Ecco, allora in questo momento, oggi che siamo al 9 di febbraio, vi si può contattare oppure no?
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Per esempio ieri una nostra paziente di Ponte Lambro che ciclicamente faceva delle terapie ormonali ci ha chiamato, ci siamo organizzati e gli abbiamo garantito la sua terapia all'interno della farmacia di Ponte Lambro con il dottor Manga, con cui collaboriamo.
Benissimo.
In maniera fortemente sinergica.
E allora dove vi si può chiamare? Quale numero di telefono?
Ecco, il numero di telefono è quello dell'associazione, glielo lascio.
Sì.
Che è il 3388.
Sì.
7578.
Sì.
397. E poi abbiamo il nostro sito dove c'è scritto tutto.
E il sito come si chiama?
Il sito è Ali di Leonardo.
Ali di Leonardo.
Di Leonardo Associazione.
Ripetiamo il numero di telefono?
388.
No, non era 3388.
No, no, è 388.
Sì.
7578.
Sì.
397. Vi lascio anche una mail.
Sì.
presidenza@alidileonardo.com.
Benissimo, così abbiamo tutte le informazioni.
Perfetto.
Per coprire queste 2-3 settimane di chiusura degli ambulatori che dovrebbero riaprire a marzo. Allora,
perfetto,
ovviamente comunicateci quando gli ambulatori riapriranno, però il servizio non è interrotto, funziona attraverso questo numero di telefono, attraverso la mail e attraverso il sito Ali di Leonardo. Grazie moltissimo.
Perfetto. Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno, grazie a Gabriella Scrimieri, che è appunto presidente di Ali di Leonardo. E allora cambiamo argomento e diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite. Andiamo anche noi a parlare dei trattori, dei recenti sviluppi, di quelli che saranno i risvolti sulla nostra salute. Diamo il benvenuto ad Angelo Gentile, che è responsabile nazionale agricoltura di Legambiente. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Buongiorno. Allora, noi gli abbiamo chiesto di venire qua in trasmissione perché vorremmo affrontare un aspetto specifico. Non vogliamo adesso qui discutere di tutta la vicenda trattori, contadini, perché è stata affrontata ampiamente in altre trasmissioni della radio. La domanda che ci siamo poste è stata: la commissione apre un dialogo con questi lavoratori e gli dice vabbè, andremo a intervenire sulle regole per i pesticidi, le fermiamo, adesso semplifica al massimo. Allora, che cosa effettivamente farà la commissione su questo aspetto? E la domanda spontanea che sorge è: quali sono le conseguenze allora in termini di salute? Ecco, questa
allora
è la domanda.
Grazie. Innanzitutto la Commissione ha deciso di non andare avanti con un provvedimento che è il dispositivo che doveva essere emanato e adottato, che consentiva come regolamento di ridurre la quantità e la qualità dei pesticidi che venivano utilizzati in agricoltura per dare un supporto alle strategie e i target decisi dall'Europa rispetto al mondo agricolo e soprattutto le strategie Farm to Fork e biodiversità che ci dicono che entro il 2030 dobbiamo arrivare in Europa al 50% in meno di pesticidi, 20% in meno di fertilizzanti, 10% in più di aree alte a biodiversità, boschetti, laghetti, siepi dentro alle aree agricole, 25% di biologico e avere una riduzione del 50% degli antibiotici utilizzati in allevamenti. Questo è il target che la Commissione si dava dentro al Green Deal rispetto alla diminuzione degli impatti dell'agricoltura. La risposta alle proteste che dal punto di vista anche nostro sono sulla parte che riguarda il reddito, sulla parte che riguarda la crisi che stanno vivendo gli agricoltori, giuste e giustificatissime, però è stata una risposta proprio in termini di deregulation sui pesticidi. Quindi ci troveremo più pesticidi nel piatto perché non si fa un percorso di riduzione. Noi come Lega Ambiente facciamo tutti gli anni un rapporto che si chiama Stop Pesticidi, in cui raccogliamo i dati di tutti quanti i pesticidi che sono presenti negli alimenti raccolti dai centri pubblici che lo fanno. Ebbene, il 60% della frutta, il 40% della verdura, purtroppo, anche se nei limiti di legge, sono contaminati da residui che provengono dai pesticidi. Noi troviamo in una fragola 12 residui diversi, in una pesca 10 residui diversi, in una mela 15 residui diversi, in un chicco di uva passa ben 22 residui diversi. Questo dimostra che purtroppo c'è ancora un utilizzo significativo dei pesticidi che hanno un'interferenza comunque molto significativa con la nostra salute e si aggiungono a tutta una serie di sostanze chimiche che ingeriamo tutti i giorni. Quindi non è questa la risposta.
Certo.
E questa risposta non è quella che è strategicamente importante per il mondo agricolo. Non è il Green Deal che ha dato al mondo agricolo una mazzata dal punto di vista economico, sono gli anni che ci sono stati di politica comunitaria gestita molto male, in cui l'80% delle risorse sono andate al 20% delle aziende agricole. I piccoli e i medi agricoltori soffrono perché sono strangolati dai prezzi e da speculazioni che non dipendono da loro, e in più i cambiamenti climatici che aumentano sempre più, abbiamo avuto 43 episodi estremi nell'ultimo anno, mettono in ginocchio l'agricoltura. E allora il problema non è il Green Deal che risolve i problemi legati alla crisi climatica e ai cambiamenti climatici di cui il mondo agricolo è vittima, ma anche carnefice, perché produce emissioni e inquinamento.
Ecco, io ricordo, andiamo indietro di 15 anni, che quando io ero al Parlamento europeo tra il 2004 e il 2009, già allora si discuteva della necessità di una regolamentazione dei pesticidi e di abbassare la quota di pesticidi presente nell'agricoltura. Sono passati 15 anni, le regole erano in itinere e vengono bloccate. Allora, la domanda è molto semplice. Quali sono le conseguenze sanitarie di questi pesticidi che tra l'altro mi risulta siano anche diffusi nelle acque superficiali e sotterranee di tutto il nostro paese? Ecco, dal punto di vista sanitario, che conseguenze possono comportare?
Noi abbiamo una presenza di pesticidi, come dicevo, negli alimenti che mangiamo tutti i giorni. C'è una presenza purtroppo significativa di pesticidi nei terreni, c'è una presenza documentata da ISPRA nel 70% delle acque superficiali e nel 30% delle acque sotterranee degli stessi pesticidi, cioè delle molecole chimiche di sintesi che provengono dai pesticidi, quindi ce li ritroviamo nell'acqua, nel suolo e ce li ritroviamo anche a tavola. Le conseguenze sono conseguenze purtroppo disastrose, nel senso le interferenze tra pesticida e di qualsiasi tipo e la nostra salute molto spesso sono conseguenze gravi, tant'è vero che una serie di pesticidi vengono via via bloccati, non più anche autorizzati a livello europeo, proprio perché viene dimostrata la loro interferenza in termini di cancerogenità, in termini di patologie dismetaboliche, in termini di interferenza con la nostra salute. Dico di più, Pensate al caso estremo del glifosato, che è stato, invece che mettere al bando il glifosato, che è sospetto cancerogeno, cioè interferenze con la nostra salute, è dimostrato che ci sono anche una serie di danni alla, proprio sia nei confronti dell'età pediatrica che dell'età adulta, è stato rimandato il suo divieto di utilizzo per altri 10 anni. Cioè, una cosa inaudita, in una logica che non guarda alla salute delle persone, ma vede soltanto una dimensione molto, molto limitata rispetto alla produttività, mentre invece ci possono essere alternative che garantiscono di produrre cibo magari più sano e più pulito e con delle rese che sono comunque adeguate. Non ci dimentichiamo che il pesticida arriva nel bersaglio per il 5-10%, il 90% del pesticida utilizzato va nell'acqua, va nell'aria, va
certo,
nel suolo.
Ma ecco,
degli operatori che sono i primi, gli agricoltori, purtroppo avere interferenze negative perché il contatto è molto forte.
Certo, io come medico posso aggiungere che i pesticidi causano danni anche molto differenziati, possono intervenire sul sistema nervoso centrale, sul sistema endocrino, sugli apparati riproduttivi, possono anche produrre dei danni alla salute dei bambini e possono anche produrre delle patologie oncologiche. Allora, però, a questo punto sorge un'ultima domanda. Perché gli agricoltori vogliono utilizzare i pesticidi? Cioè, qual è il vantaggio che hanno dall'uso dei pesticidi ma non si preoccupano per la loro salute?
Allora, io dico in premessa che c'è una parte consistente, fortunatamente anche in Italia, di agricoltori che non usano pesticidi. Noi siamo al 17, stiamo andando verso il 18, verso il 20% di superficie agricola dedicata al biologico. Ci sono 90.000 operatori, moltissimi ettari, e c'è una crescita esponenziale del biologico in Italia, che è il metodo che garantisce ecosistemi e salute dei cittadini. Ci sono tanti agricoltori anche che applicano seriamente l'agricoltura integrata e quindi alzano l'asticella e diminuiscono drasticamente l'utilizzo di pesticidi. C'è anche una dimostrazione molto chiara da parte di molte università che, utilizzando gli strumenti innovativi, l'agricoltura di precisione e anche che abbiamo a disposizione, non si riducono fortemente l'utilizzo di molecole di sintesi e nello stesso tempo si riducono anche l'esborso per il portafoglio. Certo, utilizzare il pesticida è l'utilizzo immediato in cui te dici: benissimo, io faccio trattamenti a scadenza, è come se dai gli antibiotici, lei che è medico, a livello preventivo, e quindi non ho difficoltà, ma in questo modo si crea un modello agricolo che è sempre meno resiliente, meno capace di rispondere a cambiamenti climatici, meno capace di resistere a situazioni anche di difficoltà e di disagio, mentre invece noi dobbiamo rendere i soli nostri più fertili, andare verso un rispetto maggiore degli ecosistemi. Non ha senso avere tutto quanto che viene con l'erbicida eliminato a livello di cosiddette malerbe, non ha senso che non ci siano più siepi, laghetti, boschetti, filari all'interno delle aree agricole. Va ricreato un equilibrio, e la scommessa unica è, come sui cambiamenti climatici, il discorso delle rinnovabili, è l'agroecologia. C'è un'agricoltura che riduce gli impatti, si riconcilia con l'ambiente e crea e produce cibo sano per i consumatori. E guardate, questa scommessa è una scommessa non solo vincente dal punto di vista ambientale, è fortemente vincente anche dal punto di vista competitivo. Dove va il Made in Italy se non è anche un prodotto, oltre che del territorio, oltre che tipico, oltre che tradizionale,
benissimo,
sano?
Perfetto, ci fermiamo qua. Ringraziamo moltissimo Angelo Gentile, responsabile nazionale agricoltura di Legambiente, perché ci ha fatto un quadro estremamente preciso. Io aggiungo, queste cose erano quelle che noi dicevamo come movimento altermondialista a Porta Alegre, a Genova, a Firenze. Non dimentichiamoci che tutte quelle iniziative sono state organizzate insieme a Via Campesina, e uno dei problemi che loro già ponevano a loro era esattamente questo: che tipo di agricoltura, anche perché i finanziamenti dell'Unione Europea vanno invece in stragrande maggioranza alle grandi aziende, a coloro che hanno grandi business e non ai piccoli agricoltori. E questo quindi è un problema enorme che poi oggi crea questa contraddizione. Cioè la Commissione europea, per venire incontro a questi lavoratori, blocca un percorso su un regolamento che doveva andare invece a vantaggio della salute di tutti.
Ci spostiamo in quest'ultima parte di trasmissione, torniamo a Cuba. Vi ricordate, abbiamo dedicato una delle nostre rubriche sulla sanità nel mondo proprio a Cuba. Ci è arrivata la mail di un ascoltatore che vi riassumo, che però è interessante. Dice: buongiorno, io ho soggiornato a lungo a Cuba e conosco per questioni familiari la situazione disastrosa della sanità dell'isola, e quindi è stato negativamente sorpreso dalla nostra intervista. Il primario cubano che abbiamo intervistato ha descritto una favola sulla sanità cubana assolutamente non corrispondente alla realtà. Negli ospedali disastrati prospera inefficienza, corruzione e ruberia, mancano i medicinali, eccetera eccetera. Insomma, ci descrive una situazione completamente diversa e ci chiede, vi chiedo di ritornare quindi sull'argomento per dare un'informazione più vicina alla realtà. Noi abbiamo allora in collegamento con noi Franco Cavalli, che è responsabile mondiale di MediCuba. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Grazie moltissimo, Franco, di essere ancora qua con noi. Lo dico per gli ascoltatori: abbiamo al microfono uno dei massimi esperti di oncologia a livello mondiale. Oggi non parliamo di questo, ma mi sembra giusto presentare il nostro interlocutore anche dal suo punto di vista professionale. Oncologo assolutamente di fama mondiale, impegnato nella programmazione di piani globali di contrasto ai tumori. Però oggi ne parliamo con lui nel suo ruolo appunto di responsabile di MediCuba. Allora Franco, tu hai sentito un po' queste critiche che sono arrivate. Qual è la tua esperienza? Cosa puoi raccontare e cosa sta avvenendo?
Ma ecco, io collaboro con Cuba dal 1985, penso di essere stato tra 30 a 35 volte a Cuba in questi anni, e quindi conosco molto bene la situazione del sistema sanitario e anche del sistema di ricerca. Diciamo così che fino alla caduta del muro di Berlino Cuba aveva un sistema incredibile, dove quasi quasi spendevano troppo per la sanità, usavano medicamenti troppo cari eccetera, proprio perché allora Cuba era un paradiso. Poi c'è stata la crisi dopo la caduta del muro di Berlino, anni difficili, però la sanità si è ripresa ed è sempre rimasta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha sempre indicata come l'esempio da seguire nei paesi del sud del mondo per risolvere i problemi sanitari, è sempre rimasta così il fiore all'occhiello della Repubblica Cubana, anche perché Cuba anche nei momenti più difficili ha sempre investito molto nella sanità e nella ricerca, anche quando doveva risparmiare su tutto il resto. È vero invece che adesso c'è una situazione di crisi come non c'è mai stata prima. Qual è la ragione? La ragione fondamentale è questa. Cuba durante la pandemia per 2 anni ha dovuto azzerare il turismo, che è l'entrata principale per il paese. Approfittando di questa situazione, gli Stati Uniti, che da 60 anni hanno un blocco economico asfissiante contro Cuba, hanno stretto i bulloni ancora di più, dando delle multe terribili a qualsiasi ditta che collabori con Cuba, impedendo ai cubani che vivono negli Stati Uniti di mandare soldi alle famiglie. Insomma, veramente Washington ha cercato di affamare l'isola, approfittando delle difficoltà legate alla pandemia, affamare l'isola per spingere chi è contro al governo dell'Havana a ribellarsi. Quindi questa situazione ha provocato una crisi economica profondissima che c'è ancora attualmente, e il fatto che negli ospedali cubani attualmente manchino moltissime cose, questo è vero, la qualità dei medici non si discute, e la qualità delle infermiere neanche, sono molto ben formati, purtroppo mancano molte cose essenziali a causa della crisi economica che impedisce a Cuba di comprare anche delle cose essenziali, soprattutto perché addirittura nel settore sanitario il blocco economico statunitense impedisce l'arrivo di tutta una serie di strumenti e di medicine.
Ecco che la qualità, la formazione e la preparazione dei medici e degli infermieri cubani sia di altissimo livello, l'abbiamo sperimentato tutti, nel senso che durante la pandemia anche qua in Italia sono arrivati i cubani, sono arrivati in Lombardia, in Piemonte, in Emilia. Sappiamo che i medici cubani stanno in tantissimi paesi africani, in altri paesi dell'America Latina, e sono di primissimo livello. Quindi il problema è proprio potersi procurare le strutture. Allora ti volevo chiedere, puoi fare un esempio di che cosa non ci si riesce a procurare, cosa viene bloccato in ambito sanitario, cosa manca che sarebbe necessario?
Ecco, posso fare brevemente due esempi. Uno è legato all'oncologia pediatrica. C'è un farmaco che si chiama Cosmegen, che è molto importante nel trattamento dei tumori infantili. Fino a 20 anni fa c'erano due ditte al mondo che lo producevano, una statunitense e una messicana. Quella statunitense ha comprato quella messicana, da allora Cuba non può più ottenere questo farmaco per trattare i tumori infantili, e noi di Medicuba Europa dobbiamo, qui soprattutto grazie all'aiuto dell'Associazione Italia-Cuba, mandare continuamente a Cuba questo medicamento che altrimenti loro non hanno. Questo è uno degli esempi che io ho portato a Bruxelles il 15 e 16 novembre scorso, quando su iniziativa di una serie di associazioni di giuristi democratici europei, ma anche statunitensi, si è tenuto un tribunale dei popoli sulla questione del blocco economico. Uno degli esempi che ha convinto i molti giuristi che c'erano lì alla fine a dichiarare che questo blocco è un crimine contro l'umanità. Il secondo esempio che ti faccio è: durante la pandemia Cuba aveva bisogno di ventilatori, come avevamo bisogno tutti per le cure intensive, e non potendoseli procurare è venuta in Europa, dapprima in Germania, la ditta gli ha promesso di fornirli, poi sono intervenuti gli Stati Uniti e la ditta ha avuto paura, non glieli ha forniti. Sono venuti in Svizzera, è capitata la stessa cosa. Quindi Cuba non è riuscita durante la pandemia a comprare dei ventilatori per le cure intense, per l'intervento diretto di Washington, che ha proibito, minacciando grosse multe alle ditte, di venderli. Poi alla fine noi siamo riusciti a far pervenire a loro, attraverso via traverse, un ventilatore che loro hanno subito, perché sono bravissimi in queste cose, copiato e li hanno prodotti loro stessi. Però ecco, ci sono, io potrei fare centinaia di questi esempi che mostrano come il blocco economico è veramente asfissiante, e quindi se tu sommi la crisi economica e le difficoltà del blocco economico, ecco che ti spieghi come mai negli ospedali cubani a questo momento, pur avendo dei medici di altissimo valore, manchino spesso addirittura le siringhe.
Ecco, io credo che la spiegazione che ci ha dato Franco Cavalli sia una risposta precisa al nostro ascoltatore. Cioè, noi sappiamo che c'è una programmazione sanitaria, che c'è un servizio sanitario programmato per funzionare molto bene, che gli operatori sono di grande qualità, che era quello che aveva detto il nostro interlocutore. In questo momento la crisi economica dovuta al Covid, al crollo del turismo, e il blocco americano scatenatosi ulteriormente durante la pandemia sta provocando una tragedia. Franco, io ti ringrazio. Devo dire a tutti che è uno svizzero, Franco Cavalli, ecco, non è italiano, anche se è di lingua italiana. E ti volevo solo...
Svizzero italiano.
Svizzero italiano. Ecco, no, ti volevo dire che abbiamo parlato di Cuba, ma sai di cosa abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione nostra? Abbiamo parlato del fatto che non a Cuba, in Italia, manca una serie di farmaci fondamentali, la gente non li trova più: Creon, Cacit 1000, solo per citarne alcuni, più altri farmaci di cui abbiamo parlato a lungo. Abbiamo scritto a tutti, ci ha risposto l'AIFA, dice: questi farmaci sono carenti, provate a dire alle farmacie di produrli come prodotti galenici, alcuni che si possono, altri di procurarsi all'estero, ma il produttore, il distributore hanno detto che sono carenti e non c'è una data di previsione di fine carenza. Cioè, fino a quando la produzione dei farmaci è affidata totalmente al privato, ci si trova in questa situazione. E noi abbiamo degli ascoltatori che hanno grandi difficoltà in assenza di questi farmaci. Ecco, mi sembra che ci riporta un po' sempre allo stesso punto, insomma, il servizio pubblico, no?
Un breve commento su questo. È un fenomeno che c'è un po' dappertutto, addirittura da noi in Svizzera, che è un po' la patria dei farmaci, abbiamo dei problemi attualmente per questi farmaci molto importanti, ma che costano pochissimo e che quindi le ditte non sono più interessate a produrre. Noi stiamo qui addirittura lanciando un'iniziativa popolare per obbligare lo Stato a mettere in piedi delle ditte farmaceutiche che producano i farmaci essenziali, proprio perché anche da noi c'è questo problema. Ormai le ditte sono interessate solo ai farmaci che danno un altissimo profitto, dal 70 all'80% sul singolo farmaco, ciò che spiega, giorni scorsi è uscito il salario del CEO di Novartis, 25 milioni all'anno. Per poter guadagnarsi quei soldi lì bisogna produrre solo i farmaci che rendono molto.
Cioè, lo stipendio del CEO del Novartis è 25 milioni all'anno?
Sì.
E la gente rimane senza farmaci.
Eh sì.
Ecco, io credo che per il ruolo che tu svolgi diventa fondamentale a questo punto, anche se sei in Svizzera, quindi non in Unione Europea, la collaborazione, ma probabilmente già ci stai lavorando, della commissione tecnica nominata dal Parlamento Europeo e coordinata da un professore italiano qua di Milano, professor Florio, che ha il compito di ipotizzare, lo dicevamo prima, la costruzione di un'agenzia farmaceutica pubblica europea. Nella programmazione economica che hanno fatto hanno ipotizzato che potrebbe funzionare se l'Unione Europea destinasse a un'agenzia farmaceutica pubblica la stessa cifra che dà ogni anno all'Agenzia Europea Spaziale. E io credo che la strada sia questa, no?
Assolutamente sì. Se non togliamo il monopolio assoluto che c'è oggi ai privati, che sono così interessati solo ad avere dei profitti enormi. Ricordiamoci che l'industria farmaceutica è l'unica che ha un tasso di profitto nei loro bilanci del 25%. Le ditte automobilistiche, le imprese automobilistiche hanno una percentuale di profitto del 3-4%. Ecco, se non togliamo la produzione dei farmaci, almeno di quelli essenziali, di quelli più importanti, di quelli che costano pochissimo, dalle mani di questi signori che sono interessati solo a riempirsi le tasche, il problema diventerà sempre solo peggio.
Grazie moltissimo Franco Cavalli, responsabile mondiale di Medicuma e oncologo di fama mondiale. Grazie Franco, grazie moltissimo.
Ciao, alla prossima, ciao ciao.
Grazie, grazie ancora al nostro ospite. Allora, sono le 11:23, abbiamo ancora tempo per dirvi alcune cose. La prima riguarda un invito all'ascolto che noi avevamo mandato all'ATS per quanto riguarda il caso del signor Angelo Capponi, di cui abbiamo parlato nella scorsa trasmissione, ve lo ricordate, deceduto all'ICCS il 18 dicembre scorso. Noi ne abbiamo parlato appunto la scorsa settimana con la figlia, un caso che aveva moltissimi punti in comune con il caso del signor Vittorio Bellavita, che invece era deceduto il 12 aprile scorso, di cui avevamo parlato anche qui a 37.2, due casi appunto, Vittorio, che avevano molti punti in comune, che riguardavano appunto
la stessa struttura,
certo.
E noi avevamo chiesto all'ATS: ascoltate la trasmissione, diteci che cosa avete intenzione di fare, andate a verificare. Noi tra l'altro abbiamo le fotografie di quanto ci è stato descritto per il primo caso, della situazione interna di questa struttura sanitaria. Noi abbiamo chiesto alla TS: andate a verificare, poi dopo riferite, vi aspettiamo in trasmissione. Guardate, la risposta che è arrivata io l'ho dovuta leggere 4 volte perché non ci credevo. Vabbè, come al solito dicono: non possiamo intervenire in trasmissione. E poi, se un cittadino ha un problema con una struttura sanitaria o sociosanitaria accreditata, può fare una segnalazione ad ATS tramite il modulo dedicato che deve essere compilato in ogni suo spazio e inviato a urp@ats-milano.it. Il documento e le modalità di contatto si trovano sul sito ATS. Solo in caso di segnalazione inviata secondo le modalità descritte sul sito, ATS può attivarsi per verificare quanto scritto del cittadino sulla struttura indicata. Ma dico, stiamo scherzando? Cioè, ci state prendendo in giro? Questo è il trionfo della burocrazia e del formalismo rispetto a dei dati essenziali. Abbiamo due segnalazioni pesanti su una struttura, o voi intervenite e dite sono segnalazioni che non sono reali, o se sono reali dovete prendere dei provvedimenti. Comunque vi arrivi la segnalazione, non è una lettera anonima che è arrivata. Noi chiederemo adesso ai cittadini di farvi arrivare la segnalazione così come volete voi, ma è veramente incredibile che la struttura che debba occuparsi della salute pubblica nella città metropolitana di Milano e non sola ci risponda: non ci interessa la segnalazione se non è fatta attraverso dei canali formali che riguardano il singolo cittadino, come se non sappiate che il singolo cittadino ha difficoltà a esporsi a fare questo tipo di segnalazione, che deve avere anche una capacità tecnica di andare sul sito e via dicendo. Scusatemi, ma io ritengo veramente inaccettabile la risposta della TS di Milano.
Io vi segnalo poi un questionario prodotto da Chi si cura di te, mediche transfemministe, che è un'inchiesta sulla violenza e le molestie in strutture sanitarie, e trovate questo questionario sulla pagina Instagram appunto di Chi si cura di te, andate a farlo.
Ecco, noi non siamo riusciti oggi a parlare di che cosa si deve fare quando in un luogo di lavoro viene ipotizzata la presenza dell'amianto, l'affronteremo sicuramente settimana ventura, perché non si può parlare di questo in 30 secondi. Ricordo che metteremo sulle pagine Facebook di 37.2 Osservatorio Salute e anche le mie la risposta dell'AIFA, in modo che chi ha carenza di quei farmaci sappia come può provare a procurarsele.
Ci sentiamo venerdì prossimo, sempre dalle 10.35 alle 11.30. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Gnoletti.
A presto.